Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but trust or love. Give me a little thing, let me light your candle, cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
E alle 7.51 del mattino, eccoci ancora una volta qui per il benvenuto del Demone del Tardi a tutti voi ascoltatori, a tutte voi ascoltatrici. E allora è giovedì, è il 23 febbraio e domani è il compleanno della guerra. 100 di questi morti anche oggi, come ogni giorno, anzi di più, domani magari faremo i conti. Ma intanto, per celebrare un anno di guerra, viene annunciato un nuovo capitolo di Impara la Geografia con le invasioni di Putin, monumentale opera a fascicoli partita con Donbass e che a un anno di distanza propone Moldavia, da domani forse in tutte le migliori edicole. Intanto, in attesa di capire come la diplomazia internazionale valuterà il piano di pace di Berlusconi, è in arrivo anche il piano di pace cinese, che da quello che si può capire non si discosta poi così tanto dal piano di pace di Berlusconi. Un Berlusconi che oggi è difeso da Mosca, vedi titolo di Repubblica, Mosca difende Berlusconi, ma è difeso anche da Sallusti, vedi editoriale odierno di Sallusti. Insomma, se la prospettiva di pace viaggia sull'asse Mosca, Sallusti, Pechino, Berlusconi, direi che siamo abbastanza in una botte di ferro. Ma a proposito di avvocati difensori, oggi Libero propone anche Luxuria, che difende la russa. La russa una volta ha salvato una mia amica trans, ma a prendere posizione a tutela dell'onorabilità del presidente del Senato scende in campo soprattutto il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, Tommaso Foti. Sentiamo.
Molto semplicemente che quando hai una vicenda di questo tipo in famiglia la si accoglie né più né meno come si accolgono tante altre situazioni. Il presidente La Russa ha una riserva, io personalmente non avrei quella riserva, lo dico apertamente, anche se devo dire che in casa mia ho una figlia normalissima, ma però ma se mi avesse
anche,
detto...
Anche, no, sessuale pure anche i omosessuali sono
no,
normali.
No, no, ma volevo, no, volevo dire, no, volevo dire, normalissimo.
Aspetta, aspetta,
se mi lasciate...
Ferma,
se mi
lasciate... Fatelo finire.
Fatelo finire, se mi lasciate spiegare. Una figlia normalissima, c'è cioè in casa Tommaso Foti, c'è cioè chi ha la musica leggerissima, c'è cioè chi ha la figlia normalissima come il capogruppo del, di Fratelli d'Italia in Parlamento. Ma il format di oggi sulle prime pagine dei giornali e soprattutto ministri, abbiamo un sacco di ministri parlanti, per esempio Piante Dosi sulla prima del giornale, così abbiamo evitato il triplo degli sbarchi. Insomma, la tecnica di Piantedosi è quella di non tanto di fare i conti su quanti sbarchi ci sono stati dopo che hanno urlato per anni fanno entrare tutti l'invasione della sostituzione etnica, ma piuttosto di immaginare che avrebbe potuto esserci il triplo degli sbarchi, ma loro no, l'hanno evitato. Piantedosi, ministro numero uno sul giornale, poi c'è ministro numero due su Libero, cioè Valditare. Attenzione, perché oggi Libero lancia un allarme pazzesco: squadrismo rosso. Dopo la pista anarchica, ecco il ritorno dello squadrismo rosso. Ora vogliono, pensate pure, uccidere il ministro. Minacce di morte a Valditara dopo la rissa al liceo di Firenze. Il PD va in piazza con chi grida: Meloni, sei la prima della lista. Insomma, ridimensionato lo squadrismo fascista a Firenze, perché c'è l'allarme squadrismo rosso che vuole uccidere il ministro. E poi ministro numero 3 lo abbiamo sulla prima pagina della Stampa, ma anche sulla prima pagina del Manifesto. Il ministro numero 3 è Nordio. Nordio che irrita i giudici: niente dimissioni sugli atti di Del Mastro, decido soltanto io. Lo scudo di Carlo Nordio per il suo sottosegretario indagato Andrea Del Mastro, che attacca Nordio, che attacca a muso duro la procura di Roma che sta indagando. E infine ministro numero 4, il ministro Zangrillo. Pensate, ministro pure lui, ve lo ricordate, ministro della pubblica amministrazione, che è intervistato invece dal Messaggero. E che cosa dice? Parla dei concorsi, via alla riforma, assunzioni in 180 giorni. Zangrillo che promette un obiettivo ambizioso: assumere 150.000 persone. Ammette l'ambizione, ma lo centreremo. E poi, già che c'è, mette in guardia i sindacati: taglieremo i tempi morti nelle procedure e con i sindacati sarò franco, margini di bilancio stretti per i rinnovi dei contratti. Dunque, quattro ministri in prima pagina oggi sulle prime dei quotidiani. E poi naturalmente Vladimir Putin, roulette russa, titola il Manifesto. Putin rivendica la guerra, bagno di folla allo stadio di Mosca e ritiro della sovranità della Moldavia sulla Transnistria. A Varsavia Biden e Stoltenberg cementano la NATO dell'Est. Scusate, al Cremlino Lavrov e Wang Yi cementano invece l'alleanza russa cinese. Ma di questo parleremo e racconteremo poi dopo. L'altro titolo che invece è scelto da diversi quotidiani è quello sull'attacco hacker all'Italia. Ci apre il Corriere della Sera, ci apre il Giorno: pirati informatici vicini a Mosca colpiscono ministeri e aziende, ma non colpiscono noi perché abbiamo Roberto Sambo che non è mai stato penetrato da nessun hacker russo, e grazie alla solidità del nostro sistema informatico posso mandare la pubblicità, dare la linea al GR per i titoli delle 8 e annunciare che tra poco ci sarà la seconda parte del Demone del Tardi.
Long.
Quasi 6 dopo le 8, non so se ci avete fatto caso, ma a un certo punto ha laggato leggermente l'ascolto di Miss You, ma proprio un attimo, zac, si vede che gli hacker russi hanno tentato di attaccarci, ma hanno ricevuto lo schiaffone del firewall del nostro Roberto Sambo, rapporti di forza. Va così, ricominciamo, seconda parte del Demone del Tardi, e naturalmente per gerarchia di importanza dei fatti non possiamo che ripartire dal mistero della palla di ferro comparsa sulle spiagge del Giappone. È un rosario di titoli, il mistero dell'enorme palla di ferro comparsa sulle spiagge del Giappone, ritrovata enorme palla di ferro sulle spiagge del Giappone, che cos'è la palla di ferro ritrovata sulle spiagge del Giappone, e poi scrollando si trova l'annuncio: grande palla di metallo arrugginita, spedizione gratuita, 95,94 euro, la trovate su eBay. Quindi insomma, forse abbiamo risolto il mistero della palla arrugginita trovata sulle spiagge del Giappone, la si può trovare tranquillamente su eBay a 95,94 euro. Quasi quasi converrebbe farci il lancio d'agenzia, perché forse nessuno ancora se n'è accorto. Risolto il mistero dell'enorme palla di ferro sulle spiagge del Giappone, e beh, ci tocca occuparci della dei fatti inerenti alla guerra. Domani è l'anniversario, il triste e tragico anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina. Oggi Repubblica per esempio ha un grande inserto speciale dedicato a un anno di guerra in Europa, ma noi restiamo, come dire, su le novità. E come dicevamo, nell'opera a fascicoli Impara la geografia con le invasioni di Putin, il nuovo capitolo è quello che riguarda la Moldavia. La Moldavia la troviamo su diverse prime pagine, per esempio quella del Corriere della Sera, in un pezzo firmato da Goffredo Buccini. Moldavia, da dove da mesi si sta replicando in scala minore uno schema già visto per i territori separatisti dell'Ucraina. La parola chiave è federalizzazione, l'aggettivo collegato e illuminante è forzata. Putin vuole federare forzosamente ciò che un tempo era impero sovietico. La piccola repubblica della regione della Bessarabia è guidata da un governo filo occidentale, ha chiesto di entrare nell'Unione Europea, nella sua pancia come l'Ucraina, un'enclave separatista non riconosciuta, cioè la Transnistria, dove la Russia ha dispiegato le sue forze in spregio ai trattati che vorrebbero la Moldavia neutrale. I russi tengono in scacco lo staterello giocando sulle forniture energetiche e fomentando il partito russofilo in un controverso di un controverso imprenditore, Ilan Shor, legato all'FSB, il servizio segreto del Cremlino. I servizi ucraini avevano evidenze di un piano russo per sovvertire il governo moldavo e sostituirlo con un esecutivo Quisling, ciò che era in programma pure per Kiev se la resistenza ucraina non avesse sorpreso tutti. Un cambio di premier, anch'esso europeista, la chiusura dello spazio aereo per alcune ore, nuovi tumulti filorussi sono i segni di una resa dei conti solo rinviata. La tensione si è tradotta l'altro giorno in un ammonimento lanciato dal portavoce di Putin, Peskov, al flebile governo di Chisinau: state molto attenti a mettere in discussione la presenza delle forze russe in Transnistria. E di queste ore la revoca del decreto con cui il Cremlino sosteneva in parte la sovranità moldava, il vero Donbass di Putin, scrive Buccini, l'intero Rushki Mir, tramutatosi da dottrina culturale a bussola di politica estera, lo spazio russo dentro il quale con l'Ucraina ricadono la Moldavia, poi la Bielorussia e le altre repubbliche divenute indipendenti nel 1991. Si scrive naturalmente anche oggi del piano di pace cinese, e per quanto la fiducia nel piano di pace cinese scemi ogni giorno di più. Ne scrive per esempio Stefano Stefanini sulla Prima della Stampa: Wang Yi arrivava ieri a Mosca da mediatore o da alleato? Questa la domanda. Le due vesti non si escludono, anzi sicuramente si cumulano, per dire dell'ambiguità intricata con cui la Cina si è approcciata fino ad oggi e continua ad approcciarsi al conflitto. Ne scrive anche Lorenzo Lamperti oggi sulle pagine del Manifesto: sono state ridimensionate le aspettative sulla proposta di pace cinese. Il documento che verrà presentato domani sarà un position paper che ribadirà i concetti chiave della prospettiva di Pechino: tutela della sovranità e integrità territoriali, considerazione delle legittime preoccupazioni di sicurezza di tutti i paesi, rifiuto di sanzioni e armi nucleari, principi piuttosto generici e già inclusi nel concept paper sulla Global Security Initiative. Insomma, non un concreto piano di pace. La più diretta menzione dell'ostilità cinese verso il prolungamento della guerra è stata bilanciata dalla consueta retorica secondo cui la responsabilità del conflitto è soprattutto degli Stati Uniti. Wang ha espresso il suo apprezzamento per la conferma della volontà della Russia di risolvere la questione attraverso il dialogo e il negoziato. Tra le righe si segnala che la vicinanza e il sostegno cinesi sono assicurati qualora Mosca riesca a lavorare per una soluzione politica. Il messaggio che la Cina dà alla Russia e agli Stati Uniti, scrive Lamperti, è che il solido slancio alle relazioni ha resistito alle pressioni e che dunque il legame non sarà intaccato dalle contingenze, nemmeno dalla guerra, di cui la colpa maggiore è la mentalità da guerra fredda e la voglia di egemonia di Washington. Visita di Wang che è funzionale anche a preparare la visita di Xi Jinping al Cremlino. Del piano di pace cinese scrive anche il Foglio questa mattina in prima pagina: la mediazione della Cina nella guerra è tutta a favore di Putin. Per Pechino, scrive Giulia Pompili, è un'operazione cosmetica, si tratta soprattutto di mostrarsi la potenza responsabile, quella che si muove proattivamente alla ricerca della pace, ed è un messaggio rivolto in larga parte ai paesi in via di sviluppo a cui da anni la Cina dedica attenzioni commerciali e diplomatiche. L'interesse della Cina è che la Russia non fallisca, ma è anche nell'interesse della Cina che la Russia non faccia degenerare la situazione in un conflitto più ampio con l'Occidente o che abbia il potenziale di degenerare oltre l'Ucraina, ha detto al Washington Post l'ex segretario della difesa americano Bob Gates. Il vantaggio politico della partnership tra i due paesi è che le loro narrazioni si sostengono a vicenda in termini di opposizione all'Occidente, opposizione alla democrazia e nell'offerta di un'alternativa. È una relazione sbilanciata. La Cina in questo momento è l'unico paese che può offrire una garanzia di sicurezza alla Russia, la sopravvivenza dal punto di vista economico, ma è probabilmente anche nell'interesse cinese che il conflitto non si estenda. Così si scrive oggi del piano di pace cinese. Ma intanto spostiamoci su un'altra emergenza che viene vissuta come emergenza minore, ma che in realtà su larga scala e non negli effetti immediati non è, ovvero quella della siccità. Siccità all'allarme energetico, siamo sulla prima pagina del Messaggero, e allora andiamo a vedere il pezzo a pagina 10. È già emergenza, laghi e fiumi a secco ed è rischio stop energia in alcune aree, è anche peggio dell'anno scorso e soprattutto gli effetti sono moltiplicati dal fatto che la siccità colpirà per la seconda estate consecutiva. La siccità sta colpendo soprattutto nel nord del paese, tanto che in provincia di Biella hanno già chiesto ai cittadini di non lavare le auto come in piena estate. Nella vicina Francia si parla di razionamenti a marzo, ma non sono preoccupate solo le regioni settentrionali, anche nel Lazio il livello di attenzione è altissimo. Al nord sta andando pure peggio di un anno fa. A Torino il Po ha una portata inferiore del 70% della media storica, la percentuale di riempimento del lago di Garda è del 35%, quella del lago Maggiore del 38%. Non stiamo producendo in alcuni casi energia idroelettrica, abbiamo rinunciato a seminare 8.000 ettari di riso, lo dice l'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue. Alessandro Bratti, il segretario dell'autorità distrettuale del fiume Po, conferma: le difficoltà principali sul fronte della siccità oggi sono nelle regioni del nord-ovest, Piemonte, Lombardia, Trentino, ma anche parte dell'Emilia verso la provincia di Piacenza, e le precipitazioni in arrivo non saranno risolutive. Il fatto che già il 2022 sia stato drammatico sul fronte della carenza di acqua intensifica i problemi. Faccio solo un esempio: i tempi di riempimento delle falde sono molto più lunghi, rischieremo di dover fare delle scelte complicate, privilegiare l'irrigazione dei campi o la produzione di energia. Ovviamente per legge la priorità va all'idropotabile, in sintesi all'acqua da bere. Una delle regioni in cui c'è maggiore angoscia per le scarse precipitazioni è proprio la Lombardia. Il bacino idrografico afferente al lago di Garda e ai minimi storici, mentre nella scorsa primavera era l'unico con una disponibilità prossima alla norma. Il confronto 2022-2023 mostra che i laghi lombardi regolati sono più vuoti, meno 30%, a fronte di un quantitativo di neve leggermente superiore. Complessivamente pertanto le riserve idriche mostrano un deficit del 55% rispetto allo storico, a fronte del 52% dello scorso anno. Già a dicembre la Regione Lombardia ha chiesto ai gestori idroelettrici e agli enti regolatori dei grandi laghi, Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda, di trattenere acqua il più possibile. Non va meglio in Trentino, non va meglio in Piemonte. Coldiretti e Ambi hanno presentato un piano chiamato 10.000 laghetti, con la realizzazione appunto di 10.000 invasi che trattengono l'acqua quando ci sono forti precipitazioni, perché il paradosso determinato dai cambiamenti climatici è ben rappresentato dalle sempre più frequenti bombe d'acqua che mettono in ginocchio Senigallia o Ischia, con precipitazioni concentrate in poche ore e allo stesso tempo lunghi mesi di siccità. E la Coldiretti lancia l'allarme anche sulla i danni per frutta e verdura in estate, boom dei prezzi. I prezzi di frutta e verdura nelle ultime settimane sono sulle montagne russe, con lievi cali e brusche risalite. Alcuni esempi: i prezzi medi all'origine nella terza settimana di febbraio rispetto a quelli precedenti vedono un più 13% dei broccoli, ma anche un meno 5% per il radicchio. La siccità rischia di sferrare però il colpo letale, molto più alti i prezzi al consumatore quest'estate. Nel 2022 i danni causati dalla carenza dell'acqua al settore agricolo sono stati 6 miliardi di euro, quest'anno si calcola che possano arrivare a 8, e il conto per una parte verrà pagato alla cassa del supermercato. Difficile fare previsioni, racconta il direttore del Centro Agroalimentare di Roma, ma si rischia una scarsa produzione di melanzane, peperoni, pesche, albicocche, zucchine, solo per fare alcuni esempi. E quando l'offerta diminuisce i prezzi inevitabilmente salgono, non solo, anche riso e mais, che dipendono molto dall'acqua, avranno un calo della produzione con conseguente ricorso alle importazioni e stangata estiva, ma anche riso e scaffali vuoti, come raccontavamo ieri e come si sta vedendo già nel Regno Unito. La siccità, con anche l'intervento del ministro Musumeci, che oggi troviamo sulla prima pagina della Stampa, che ha annunciato di voler riunire una task force. Siamo, come abbiamo già rilevato più volte, il più grande paese produttore al mondo di task force. Stavo cercando la prima pagina della Stampa perché è lì che voglio arrivare dopo la siccità, ma cucù, la Stampa non c'è più, eccola qua. Perché oggi si scrive anche di treni regionali. La Via Crucis dei treni regionali sono più lenti, pensate, di 30 anni fa. La Stampa dedica due pagine al tema. Via Crucis, disagio, inadeguatezza, ritardi, lentezze sono i termini più utilizzati nell'ultimo rapporto Pendolaria 2023 di Legambiente per descrivere la quotidianità dei 3 milioni di pendolari italiani. Dall'analisi emerge un paese a due velocità: da una parte il successo dei Frecciarossa in termini di passeggeri raddoppiati nel post pandemia, dall'altra i tagli a intercity e treni locali con una forte emergenza al sud anche a causa di politiche regionali troppo attendiste, a conferma di un'infrastruttura ferroviaria dall'andamento lento soprattutto sulle linee locali. Basta sfogliare le tabelle di marcia disponibili sul sito della Fondazione FS. Il tempo infatti pare essersi fermato. Molti treni 30 anni fa percorrevano le stesse distanze tra città in tempi non molto diversi da quelli attuali. Su alcune tratte c'è stato addirittura un peggioramento. Le regioni del nord-ovest sono un caso esemplare di questo stallo. Nel 93, ad esempio, se da Torino Porta Nuova si voleva raggiungere Genova Porta Principe, si poteva salire su un treno che impiegava 95 minuti. Oggi, 30 anni dopo, sulla stessa tratta, il treno più veloce impiega 111 minuti, che diventano 120 se si opta per un locale. Discorso simile se dal Piemonte si vuole raggiungere la Val d'Aosta o la Liguria, ad esempio, per andare a Ventimiglia da Torino. Nel 93 si poteva optare per il treno che passava da Cuneo impiegando poco meno di 3 ore. Oggi quella linea non esiste più, bisogna per forza passare da Savona o da Genova cambiando treno per un viaggio di circa 4 ore e mezzo. La causa di questi ritardi è da ricercarsi nella preferenza degli investimenti per il trasporto su gomma. Secondo i dati del Conto Nazionale Trasporti, dal 2010 al 2020 sono stati realizzati 310 chilometri di autostrade, migliaia di chilometri di strade nazionali, ma appena 91 di metropolitane e 63 chilometri di tranvie. Punto dolente l'inadeguata attenzione al trasporto ferroviario locale da parte delle regioni. Nel 2021 gli stanziamenti sono stati in media pari allo 0,57 dei bilanci regionali. Messo particolarmente male il sud, che patisce ritardi doppi rispetto a quelli del nord. In Sicilia le corse dei treni regionali sono 506 al giorno contro le 2173 della Lombardia, ma a livello di trasporti è ancora incagliato su altri dibattiti, ad esempio il ponte sullo stretto di Messina. I casi eclatanti sono diversi, dall'assenza di un collegamento diretto tra Napoli e Bari fino alle numerose linee chiuse da anni, incluse quelle della tratta Corato-Andria in Puglia, ancora inattiva dopo 6 anni e mezzo dall'incidente del 12 luglio 2016 che causò 23 morti. Nel rapporto pendolaria 2023 torna anche la classifica delle 10 linee ferroviarie peggiori d'Italia. Nella prima posizione le ex linee circumvesuviane, caratterizzate da numerosi incidenti, ritardi e soppressioni, e poi la metromare Roma Lido e la Roma Nord Viterbo con ritardi medi di 30 minuti e una corsa saltata su 3, oppure la Catania Caltagirone Gela con aumenti tariffari che crescono di pari passo con i ritardi dei treni. Ma anche in Lombardia ci ritagliamo un posto nella speciale classifica delle 10 linee peggiori d'Italia con la Milano Mortara, la linea più inaffidabile del nord. Così i treni regionali. Andiamo però sulla prima pagina del Giorno, che oggi dà ampio spazio alla storia delle sorelle ribelli, 13 suore benedettine che si sono barricate in convento commissariate dal vescovo. La loro clausura era troppo social, e allora la storia viene raccontata sul Giorno, ma anche su altri quotidiani. Siamo in questo monastero di Maria, Tempio dello Spirito Santo a Pienza, roccaforte della protesta di 13 suore benedettine ribellatesi al decreto della Santa Sede e alla nomina di una nuova madre superiora. Sono state attenzionate dalla Santa Sede per la loro esuberanza social, per i soggiorni claustrali offerti a giovani donne, il pappagallo e il cane in convento, le foto di gruppo con splendida vista sulla Val d'Orcia. Tutto questo ha spinto la Santa Sede a inviare un visitatore apostolico che avrebbe scritto un dossier sulle 13 benedettine e la loro idea particolare di clausura, da cui appunto la protesta delle sorelle ribelli. Un contesto claustrale che fa sorridere e suscita simpatia ed empatia, ma se andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera cambia decisamente il sentimento, perché siamo di fronte a un film dell'orrore. In Canada, vicino all'ex convito di Port Alberni, sono state trovate 17 fosse comuni dentro i corpi di oltre 700 bimbi tolti ai nativi e costretti a frequentare i collegi gestiti dalle suore. A partire dalla fine del 1800 l'obiettivo dello Stato era civilizzarli, renderli cristiani e cancellare la loro cultura. È l'ennesimo capitolo di una storia orribile che i cui precedenti capitoli sono stati sgranati in cronaca da qualche anno a questa parte. Scrive Sara Gandolfi l'horror story delle scuole residenziali canadesi gestite dalla Chiesa per civilizzare gli indigeni non affine. Sono state appunto individuate 17 tombe sospette nel terreno dell'ex convitto di Port Alberni sull'isola di Vancouver, che potrebbero contenere i corpi di decine di ex piccoli alunni. È un drammatico viaggio nella verità cominciato anni fa, e questa è solo l'ultima di una lunga serie di atroci scoperte. Oltre 150.000 bambini furono costretti a frequentare le scuole cristiane finanziate dallo Stato canadese a partire dal XIX secolo, nel tentativo di isolarli dall'influenza culturale delle comunità native. Alcuni avevano appena 3-4 anni, venivano trasferiti spesso a migliaia di chilometri di distanza dai genitori, a volte non li rivedevano più, molti subirono abusi fisici e sessuali, migliaia non tornarono mai a casa. L'ultima delle 139 residential school venne chiusa nel 98, la maggior parte è stata da allora demolita, non quella di Port Alberni in cui è stato fatto questo ennesimo orribile ritrovamento. L'obiettivo dichiarato del patto tra Stato e Chiesa era assimilare, cristianizzare bambini indigeni definiti come selvaggi. Il governo canadese, dopo le scuse formali, ha istituito un fondo di compensazione da 1,9 miliardi di dollari e una commissione per la verità e la riconciliazione che ha ascoltato per 6 anni le drammatiche testimonianze dei sopravvissuti e identificato più di 4.000 bambini morti per malattie provocate da sovraffollamento, malnutrizione, scarsa igiene o dopo aver subito abusi e aver tentato di scappare. Nel 2015 concluse che si trattò di un genocidio culturale. Una storia invece che arriva dai tribunali americani, ma che ci porta in Messico nella saga dei narcos, è quella che racconta oggi Daniele Mastrogiacomo sulle colonne di Repubblica. Da capo della polizia a socio dei narcos, condannato l'uomo che creò il Chapo, un patto tra cartelli e governo messicano, un patto scellerato in nome della guerra alla droga che ha provocato 170.000 morti in 10 anni. È raro, scrive Mastrogiacomo, che la verità storica coincida con la verità giudiziaria. Questo è uno di quei casi. Non siamo davanti a un film o una serie come quelle di Netflix che hanno ricostruito in modo esemplare le vicende. Siamo in un tribunale di Brooklyn, lo stesso che ha inflitto un ergastolo a Joaquin El Chapo Guzman. 15 giurati popolari pronunciano una sentenza che segnerà per sempre la guerra al traffico di droga, le connessioni tra potere e narcos, le attività ambigue della DEA che in questa battaglia includente ha speso 15 anni 5 miliardi di dollari dei contribuenti americani. Viene condannato Gennaro Garcia Luna, 54 anni, per 10 anni capo della polizia federale messicana sotto la presidenza di Vicente Fox e poi addirittura segretario alla sicurezza, che equivale a ministro degli interni con Felipe Calderon. Lo hanno riconosciuto colpevole dei 5 reati per i quali era stato arrestato in Texas nel dicembre del 2019, appena 5 mesi dopo la condanna del Chapo: associazione a delinquere finalizzata allo spaccio internazionale di cocaina, cospirazione per distribuire e detenere cocaina, cospirazione per importare cocaina, criminalità organizzata e resa di false dichiarazioni sulla domanda di naturalizzazione sostenendo di non aver commesso alcun reato. Luna rischia una pena dai 20 anni all'ergastolo, l'ammontare sarà noto entro 3 mesi. E poi la storia quasi da film, ma che un film non è, della guerra ai cartelli e del patto scellerato che Luna stesso avrebbe stretto proprio con il Chapo per combattere tutti gli altri cartelli favorendo le attività criminali del leader di Sinaloa. Non c'è tempo adesso per addentrarsi nella storia perché il mio tempo a disposizione sta per scadere. avevamo ascoltato gli Stones all'inizio, mi ero dimenticato di dire il perché sui quotidiani di oggi rimbalza la notizia di un disco, il prossimo degli Stones, che potrebbe vedere anche le parti di basso curate da Paul McCartney e anche la presenza di Ringo Starr, cioè un pezzo dei Beatles in un album dei Rolling Stone. Si parla di musica anche sulla prima del Fatto Quotidiano, perché tra pochi giorni sarebbe stato il compleanno sia di Lucio Battisti che di Lucio Dalla, e oggi Stefano Mannucci intervista su Battisti e Dalla Vasco Rossi, e dalla prima del Fatto anche ulteriori sviluppi dell'indagine della Procura di Milano su Meta, che avrebbe evaso 870 milioni di euro di IVA in Italia. Con questo vado a concludere perché non ho più tempo, la linea come sempre al GR delle 8:30, poi Lorenza Ghidini con Prisma, noi ci sentiamo invece domani mattina, o forse c'è Alessandro Braga con Prisma, uno dei due, non lo so, forse la Ghidini, forse Braga, lo scoprirete tra poco, noi ci sentiamo domani, dovrei esserci sempre io. Buona giornata a tutti, ciao.